Bruno e Fabrizio Urso sono i registi della Baia dei Lupi. Noi siamo qui con uno degli autori, il direttore della fotografia, Giuseppe Consalis, e con Bruno, appunto, uno dei registi. Un documentario molto potente. Avete appena ricevuto l'applauso forse più lungo del festival. Perché il tema è di scottante attualità, è un tema che ferisce la nazione intera. Voi avete raccontato una terra, quella del Siracusano, che per volontà politica avete messo la voce di Mattei all'inizio del documentario, quando nel 62 aprì, diciamo così, questo polo petrolchimico, ha distrutto però una terra.
Sì, vabbè, in realtà non è stato Mattei ad aprire il polo petrolchimico, il primo impianto fu fatto da Angelo Moratti, il padre di Moratti, e Mattei cercava di creare un'indipendenza energetica alla nazione, cioè liberare la nazione dalla dipendenza energetica. Questo era il suo progetto, che poi non andò in porto per vari motivi. Lui morì, non si sa bene come morì, eccetera. Sì, penso che il documentario sia estremamente attuale, perché quella dell'indipendenza energetica rimane comunque una prerogativa importante per l'Italia. E vabbè, l'abbiamo visto anche negli ultimi mesi, cioè, in questo momento la Libia è rivolta, la Francia ha preso il predominio, perché sta comandando quella che è la Francia, sta combattendo e si è messa in prima fila per combattere contro il regime libico di Gheddafi. Vabbè, penso che noi nel nostro documentario ci siamo limitati a raccontare i 50 anni, i 60 anni dalla sua creazione a oggi. E quello che noi abbiamo fatto, ci siamo chiesti per come tutto ciò è stato possibile. Ora, le industrie indubbiamente devono esistere, le industrie ci devono essere. Potremmo sì discutere di forme alternative, eccetera. Magari negli anni 50 non c'era ancora una concezione di altre forme energetiche, eccetera. O meglio, vabbè, non possiamo anche non approfondire questo argomento. Però, creare queste. Il malassuto non sono state le aziende, ma è ciò che queste aziende hanno provocato nel territorio. Quello che noi abbiamo riscontrato è stata una mancanza da parte degli organi di controllo, da parte dello Stato, un controllo che andasse a limitare i danni che le aziende hanno provocato nel territorio.
Creando una vera e propria strage, come la definisce il vostro parco nel documentario, una vera e propria strage di Stato, perché lì si muore.
Sì, si può definire una strage di Stato, magari può essere una forzatura. Secondo me non è una forzatura, perché gli organi, lo Stato, si sa che lì si stanno provocando, che lì la gente. Che lì la gente muore. Strage di Stato anche perché corrisponde a una logica di Stato. Questo impianto petrolchimico deve lì stare, perché è essenziale allo sviluppo stesso della nazione.
Una voce narrante, obbligatorio perché avete deciso o forse pot non potuto raccogliere tante testimonianze.
Allora, per due motivi. Uno, perché vabbè, inizialmente avevamo idea di scrivere e girare il documentario in modo diverso. Sì, è vero, non abbiamo avuto, allora, da parte delle associazioni che lì operano nel territorio, abbiamo avuto grande collaborazione. Magari abbiamo avuto meno collaborazione da parte del cittadino comune, che è all'interno di una determinata situazione, che per motivi ovvi non può rilasciare delle dichiarazioni. E poi vabbè, la voce off ci è servita anche per spiegare in modo più tecnico determinate questioni che magari sarebbe stato più difficile far spiegare a un intervistato comune, perché è sempre un terreno minato, bisogna muoversi con molta cautela e dire le cose di cui sia una testimonianza, sia una, come si può dire, sì, delle prove.
E la fotografia, come hai lavorato su questi campi lunghi e poi su questi primi piani, su testimonianze importanti?
La difficoltà nasce innanzitutto dal fatto che la maggior parte del territorio è comunque un obiettivo sensibile, quindi non è facile, non è facilissimo fare delle riprese, è impossibile avvicinarsi, il territorio è recintato, ragion per cui nasce l'esigenza di rubare il più possibile, rubare le immagini, usare degli obiettivi molto lunghi, a scapito anche a volte della qualità, di avere un'immagine fissa, ferma, sì, quindi. Da questo punto di vista, diciamo che la cosa migliore è cercare di portare più materiale a casa. Poi quello che colpisce per chi guarda il documentario è vedere questi fumi che noi abbiamo trovato, raccolto diverse giornate questi fumi neri che, pur parlando al passato nel documentario, tuttora ci sono delle aziende che continuano a scaricare, e basta andare lì e essere fortunati e trovare in una qualsiasi giornata di sole o di nuvolo questi fuori servizio, chiamati in gergo tecnico così.
A me hanno colpito molto i colori che ti hai usato, hai accentuato il blu del mare, la natura così potente che c'è intorno a questo scempio.
Sì, perché quello che colpisce della zona è così come ha detto anche il presidente Luca Zingaretti, la costa era una delle coste più belle della Sicilia, ragion per cui sia per il passato storico, davvero che ci sono un sacco di siti archeologici nella zona, Thapsos, Megara Iblea, siti naturalistici, perché c'è l'oasi di Vendicari, un'altra oasi con delle saline bellissime, però c'è questo conflitto perché a pochi, non voglio dire neanche chilometri, ma a poche centinaia di metri si possono trovare proprio visivamente una cicatrice sul paesaggio che può essere un camino o altro, ragion per cui
una casa, scusami perché mi ha colpito tanto, una casa dai quali rubinetti esce petrolio, cioè, ci sono questi contrasti.
Esatto, sì, il famoso Pozzo Cannamela, quelle sono immagini d'archivio. Cosa assurda è che una persona che fa l'agricoltore, ha il suo orticello, in questo caso coltiva agrumi, deve in qualche modo innaffiare le proprie piante e va per fare quello che fa tutti i giorni, al posto di usare acqua usa benzina, neanche petrolio, perché appunto come si dice nel documentario, si è pensato Cannamela è ricco perché ha trovato il petrolio, invece aveva trovato la benzina e si che la benzina in natura non esiste. Per cui, tornando alla fotografia, sì, abbiamo risaltato, abbiamo Bruno e Fabrizio e io abbiamo pensato appunto di saturare molto ciò che era naturalistico, contrastare il tutto per far vedere appunto anche contrasto non soltanto visivo ma contrasto concettuale, far risaltare queste differenze paesaggistiche e industriali.
Questo documentario è difficile per l'Italia intera e credo che lo sia ancora di più per appunto gli abitanti di Siracusa. È arrivato lì? Lo avete già portato? L'avete mostrato? E qual è stata la reazione?
Sì, lo abbiamo mostrato. Ovviamente i siracusani, gli agustani, prima lei, la situazione la conoscono molto bene, quindi lo hanno apprezzato. Alcuni lo hanno apprezzato, qualcuno magari l'ha un po' criticato perché ovviamente la situazione la conoscono in maniera molto approfondita, magari solamente che mancava qualcosa in più, qualcosa di aggiungere, qualche altra cosa eccetera, però è un documentario che deve essere visibile, deve essere fruibile anche da persone che non conoscono la situazione, e andare poi su troppi tecnicismi eccetera sarebbe stato eccessivo, però abbiamo avuto un riscontro positivo.
No, te l'ho chiesto perché a un certo punto il parroco racconta di come una ragazza gli dica è meglio morire di tumore che morire di fame, quindi volevo capire quante persone purtroppo la pensavano ancora così.
Sì, vabbè, la pensano così le persone che lavorano là dentro e hanno una famiglia e non sanno cosa dare poi ai loro figli, devono per forza di cose pensare così. Magari la colpisce di più che è stata una giovane, una ragazza a dire questa cosa qua, però poi bisogna vedere da quale situazione anche sociale viene, magari è necessario, a volte è necessario, diciamo le cose peggiori nascono dalla disperazione. Sempre buona parte delle cose peggiori del mondo nascono dalla disperazione.
Si gioca sulla povertà e la schiavitù. Grazie ancora, Giovanna Barreca, Radio Cinema, Siena 2011.
Radiocinema.it